Noi che sappiamo perdonarci, Marina Rei qui su RWS, insomma, è giusto sapersi perdonare, ma ci sono delle cose che veramente, insomma, parlare di perdono. Abusi sessuali nella Chiesa, il report della Conferenza Episcopale Italiana che fa discutere, 115 vittime nel 2023-2024. Secondo la rilevazione, i casi emersi di presunti abusi sono stati 69, di cui 27 consumati in parrocchia. È il rapporto della Conferenza Episcopale Italiana che un tempo era considerata sin troppo timida nel prendere in considerazione queste situazioni, come dire, difendiamo l'istituzione a tutti i costi, ecco. Adesso direi che è stata molto sincera, ecco, su queste situazioni, anche perché è la base per poter fare qualche cosa. Michela Biusi, di questi argomenti non è la prima volta che sentiamo parlarne, ma avere proprio dei dati così recenti, perché si fa riferimento a 2023-2024, fa un po' impressione. Intanto sì. Buongiorno, Michela Biusi, pastore avventista, mi sono dimenticato di presentarti,
sì,
scusa.
Sì, buongiorno anche a voi e a coloro che ci ascoltano. Allora, diciamo che qualcosa è cambiato, perché mentre prima si tendeva, non voglio dire tutti, però si tendeva a un pochino seppellirle queste cose per il buon nome della Chiesa e in ambito cattolico confidenzialmente persone importanti di Ancona mi hanno detto che Papa Ratzinger si era dimesso perché questo problema lo angustiava e non sentiva di avere le forze di affrontarlo. Poi invece con Papa Bergoglio le cose sono andate avanti e anche questo nuovo Papa non vuole assolutamente seppellirle, ma che emergano. E ciò che emerge è triste, perché fa vedere un numero abbastanza importante di questi abusi che avvengono poi all'interno della Chiesa. E io, Roberto, tante volte mi sono detto: ma perché vengono obbligati i sacerdoti al nubilato, quando invece perfino l'Apostolo Pietro aveva famiglia? Insomma, noi siamo stati creati maschio e femmina e diciamo il rapporto eterosessuale è un rapporto biblico voluto da Dio.
Quindi tu parli del celibato obbligatorio per i sacerdoti. Ecco, qualcuno ribatte immediatamente: non è solamente una situazione cattolica, anche in altre comunità, ma anche nella società, insomma, lì dove c'è il contatto con i giovani, insomma, si annida il pericolo. Però certamente questo è un tema che non può essere trascurato. Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Diciamo che il pericolo chiaramente è una cosa, il fatto che poi non si faccia spesso quello che si deve fare, questo era un po' questo, c'era un po' una visione diversa rispetto a quella, diciamo, delle regole dello Stato, no?
Quindi allora ecco, tu stai introducendo un altro tema, cioè quello del fatto che la persona in questione che è stata segnalata come un possibile abusante, anziché essere immediatamente denunciato, veniva un tempo semplicemente spostato altrove, facendo altri danni, tra l'altro.
Credo che oggi il problema anche molto dell'aspetto dei laici, che sono quindi l'aspetto anche dei diaconi, che sono maggiormente riconosciuti, è su questo tema. Quando tu dicevi come mai oggi più di prima, io credo che questo abbia influito molto.
Io credo che anche tutti i credenti siano interpellati, e lì dove c'è appunto una relazione con i giovani, con i ragazzini, forse una grande prudenza, c'è anche raccomandazioni di fare attenzione. Non so.
Sì, da sempre, anche quando ero un giovane pastore, io quindi vado indietro di oltre mezzo secolo, diciamo l'attenzione era posta. E non ti nascondo, Roberto, che spesse volte io vedevo negli occhi degli adolescenti le scintille, no? Quasi che si innamorano, si infatuano del pastore giovane, eccetera. E lì devi essere molto, molto attento. Per cui la raccomandazione che veniva data era quella di essere sempre in compagnia, di evitare di essere soli in determinati momenti, perché non si dia adito neanche a un fraintendimento da parte di altri, quindi neanche a dare occasione di critica e salvaguardare anche te stesso, perché diventa estremamente pericoloso. Quindi non è che siamo più bravi degli altri, ma poniamo attenzione, e credo che anche i pastori oggi pongano attenzione a questo, sapendo la nostra fragilità, perché siamo esseri umani.
Un'ultima domanda prima di lasciare questo argomento. So che tu hai frequenti contatti, insomma, con pastori di altre comunità e sacerdoti. Questo argomento è un argomento un po' spinoso. L'avete mai affrontato? Sei mai riuscito a dialogare su questi temi, ecco, che sono un po' tabù per certi aspetti?
Mai in forma pubblica, ma privatamente sì, particolarmente con i sacerdoti, che mi dicevano che spesso avevano questi problemi, che dovevano un pochino fare forza su se stessi per non cadere in tentazione. E quindi io capisco che a volte, quando si è, soprattutto quando si è giovani, si hanno determinate pulsazioni, è complicato, è difficile per chi invece ha scelto il celibato come stile di vita, e questo comporta dei sacrifici, perché mi raccontavano che spesso le signore andavano a confidarsi entrando in particolari, fra virgolette, scabrosi.
Sì, quindi non era semplice gestire queste situazioni. Comunque va anche detto, dai dati che appunto sono emersi da questo rapporto della CEI, che la maggioranza delle vittime, delle presunte vittime, qui si parla di presunte vittime, è di un'età compresa tra i 10 e i 14 anni.
Sì,
quindi non stiamo parlando di ragazzine innamorate, qui stiamo parlando di bambini. Sì, sì. E quindi c'è qualcosa di molto, mi permetto, di molto peggiore, non so, Claudio, una battuta?
No, credo che il punto focale l'abbia dato prima il pastore Abiusi, quando ha detto ci davano delle precauzioni molto importanti, quindi sapendo bene i rischi, cioè di non trovarsi mai, di non appartarsi con i bambini. Cioè, perché proprio,
però qui stiamo parlando di bambini.
Appunto, però il problema è proprio quello, che certi ambiti in cui la parte sessuale viene così diciamo abortita, rischia però di diventare in realtà il luogo per cui certe persone che hanno proprio quella tipologia vadano in questi, io li chiamerei una specie di
riserva di caccia. Questo è un altro tema, però è ancora diverso, e che giustamente Claudio mette in evidenza, insomma, e quindi
Purtroppo i bambini sono i più indifesi, no? E quindi chi ha questa particolare tendenza, perché qui poi entriamo proprio nell'ambito della pedofilia, no? Certo. Chi ha questa particolare tendenza sa molto bene che i bambini parlano difficilmente, tengono poi per sé, si sentono loro sporchi, come se la colpa fosse loro, e hanno paura anche a parlare con i genitori, e quindi approfittano di questa situazione.
Insomma, è importante che anche i genitori, è giusto accordare fiducia, però anche con alcuni importanti paletti. Siamo in collegamento telefonico con il pastore avventista Michele Abiusi, e terminiamo la nostra conversazione con Michele facendo riferimento alla data di domani. Domani è il 31 maggio, sabato 31 maggio, e ricorre la giornata senza il tabacco, la giornata internazionale, una giornata mondiale che vuole sensibilizzare sui temi della salute in rapporto appunto alla dipendenza dal tabacco. sono 93.000 gli italiani che vanno all'altro mondo, per usare un'espressione un po' così popolare, ogni anno, ogni anno, per cause direttamente o indirettamente legate al fumo. Allora, già tutto questo dovrebbe essere, insomma, sufficiente per indignarci anche, perché è una città intera che se ne va ogni anno, una cittadina. Tra i cristiani, la Chiesa Avventista si segnala da sempre per una posizione radicale nei confronti del tabagismo. Insomma, gli avventisti non fumano. Questo può apparire una cosa bizzarra, ecco, una cosa bizzarra. Dice, che c'entra un problema di abitudine, anche di cattive abitudini, con la confessione di fede, per intenderci? Michele, forse non è semplicissimo, no? Ma che risposta ti sei data su quella che è ormai una tradizione che viene dal XIX secolo addirittura,
Sì, no, è una risposta molto molto positiva, perché la Chiesa Avventista fin dal suo nascere ha riscoperto il valore della salute fisica. Già i latini avevano capito mens sana in corpore sano, no? La Chiesa Avventista ha scoperto che il nostro corpo è addirittura il tempio dello Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, e quindi per lodare Dio, per entrare in comunione con Dio, per pregare Dio nelle migliori condizioni, è bene che il corpo sia anche nelle migliori condizioni. Quindi noi non abbiamo il culto del corpo, ma crediamo che sia importante difendere la salute. E siccome il fumo, lo scrivono anche sui pacchetti delle sigarette, il fumo uccide, e c'è anche un comandamento che dice non solo di non uccidere gli altri, ma di non uccidere neanche se stessi, perché noi dobbiamo amare il prossimo nostro come noi stessi. E quando arriva questa giornata, Roberto, proprio l'altro giorno mi sono ritrovato, no? Dato che leggevo sul giornale che il 31 maggio ormai da anni che ricorre questa data, ho fatto un po' mente locale, mi sono detto che negli anni 70-80 la Chiesa Avventista aveva messo a punto un programma per smettere di fumare in 5 giorni, e personalmente ho aiutato oltre 2000 persone a venire fuori da questo vizio, che però è una dipendenza.
Perché tu partecipavi a questi programmi?
Li organizzavo proprio questi programmi, okay, almeno tre o quattro all'anno, è vero, e poi si faceva dopo i 5 giorni degli incontri settimanali o ogni 3 giorni per incoraggiare le persone che dialogavano fra di loro sulle le loro difficoltà, le loro vittorie. Sono stati dei momenti belli, ho dei bei ricordi di questo.
Allora, Claudio voleva dire una
cosa.
Tant'è vero che il sistema sanitario nazionale ha poi preso
Alcune delle linee guida di questi programmi promossi dalla Chiesa Avventista sono stati fatti propri dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa è una cosa di cui forse dovremmo essere maggiormente orgogliosi come avventisti.
Molto fieri. Allora, io ho fatto programmi con il dottor Giacomo Mangiaracina, che poi ha lavorato al ministero in questo.
Certo. Allora, Claudio, finisci il tuo ragionamento.
Sì, ma volevo un'altra volta segnalare una cosa importante che aveva detto Michele, il fatto del comandamento non uccidere te, e quindi non uccidere te stesso. Ma guardate, ieri il professor Pecchiori ci diceva che muoiono, insieme a quel numero che non mi ricordo, però
93.000
in Italia, poi ce n'è una parte che muore per fumo passivo. Quindi alla fine diventa una specie di omicidio colposo.
Sì, è proprio così. E di cui però non si parla abbastanza, a parte questo giorno del 31 maggio.
Ma il prossimo come te stesso, non di fumare nel viso.
Infatti. Allora, possiamo dire questo, che continua comunque un impegno dei credenti, di tutti i credenti, ma in particolare dei cristiani avventisti. Qui non si tratta di parlare di peccato, però ci sono dei risvolti che hanno delle conseguenze importanti.
Certo.
E dobbiamo lasciarti. Noi ti ringraziamo, Michele, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto qui su RWS.
Scansati da quel fumatore che hai vicino, perché
ti sta rovinando la gola. Ti sentiamo. Dice, c'è un fumatore accanto a te. Via.
Incallito proprio. Che ce l'hai lì che ti persegue.
Ci ha sabotato la trasmissione.
È uno dei 2000 che a un certo punto ci ha ripensato.
No, infatti. Bene, Vabbè, si scherza. Grazie Michele, a risentirci.
Ciao,
a presto.
Ciao Michi.
Grazie.